Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Bentrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rotocalco, coscienza, innovazione e tecnologia.
Realizzata e condotta da Giulia Bonelli,
Francesco Rea. Se avete qualche curiosità da svelare, scrivete al numero di WhatsApp di Radio Immagina.
342-142-6902. Ripeto, 342-142-6902.
E come di consueto, iniziamo con la rassegna stampa. Bentrovati da Francesco Rea, iniziamo la rassegna settimanale di oggi con una preoccupante, a mio parere, scoperta che riprendiamo dal sito di LifeGate. Negli ultimi anni le microplastiche sono state trovate pressoché ovunque, anche in ambienti apparentemente incontaminati come l'aria di montagna, l'oceano artico, la pioggia, la neve, i parchi nazionali statunitensi e addirittura nel corpo umano, nella placenta, nelle feci, nei tessuti organici. Mancava all'appello solo il sangue. Uno studio scientifico olandese pubblicato dalla rivista Environment International si è occupato proprio di questo, scoprendo che la plastica è arrivata anche lì. Questo studio pionieristico dimostra che, almeno in parte, microplastiche e nanoplastiche sono biodisponibili. Ciò significa non solo che sono presenti nell'organismo, ma anche che vengono assorbite dentro nelle sue funzioni fisiologiche. Il tasso di eliminazione di queste attraverso i reni e le vie biliari o la deposizione negli organi è assai più lento rispetto alla velocità con cui il sangue le assorbe. Ora, sottolineano i ricercatori, servono altre ricerche su campioni più vasti per giungere ad una piena comprensione del fenomeno e per capire se esistono rischi concreti per la salute umana. Con i dati a disposizione oggi è impossibile infatti dare risposte in tal senso. Rimaniamo nel settore della salute umana, ma con una notizia decisamente più ottimistica che prendiamo da RNews 24. Due sole iniezioni all'anno con un obiettivo ambizioso: ridurre gli oltre 40.000 decessi per malattie cardiovascolari ischemiche annualmente registrati in Italia. È l'ultima tappa della sfida per ridurre i valori del colesterolo cattivo da parte del Centro Cardiologico Monzino di Milano e coinvolgerà altri 19 ospedali italiani, tutti i centri coinvolti nello studio Victorion 2P, con cui si valuterà l'efficacia del farmaco Inclisiran nella prevenzione di infarti e ictus in un periodo compreso tra 3 e 6 anni. Insomma, se gli studi saranno confortanti, ci troveremo di fronte ad un vaccino antinfarto. Non ve ne approfittate però per esagerare poi a Pasqua. Cambiamo argomento e andiamo al settore energetico. Prendiamo spunto da un articolo pubblicato sull'Inchiesta. Leggo testualmente: gli Stati Uniti sono ancora il primo paese per energia atomica prodotta, ma la Cina non sta a guardare. E in Europa la crisi energetica potrebbe cambiare presto lo scenario attuale. 150 nuovi reattori nucleari in 15 anni. È questo il piano messo in piedi dalla Cina per avvicinare l'obiettivo di zero emissioni nel 2050. La nuova tranche di reattori si andrà ad aggiungere ai 50 già attivi, che già da soli permettono al Dragone di classificarsi come il secondo maggiore produttore al mondo di energia nucleare. Un obiettivo ambizioso di chi ha i dubbi riguardo la sicurezza di questa fonte energetica risponde con decisione, investendo oltre 440 miliardi di dollari, un costo relativamente basso, come l'ha definito Bloomberg commentando la manovra, che consentirà alla Cina di raggiungere la quota più alta al mondo di energia nucleare prodotta. Ad oggi però sono ancora gli Stati Uniti la prima nazione per energia nucleare prodotta, con una quota del 30% sul totale di quella generata a livello globale. Nel proprio mix energetico gli Stati Uniti attingono ai loro 96 reattori nucleari, il numero attualmente più alto al mondo per singola nazione, per coprire poco meno del 20% del totale dell'energia elettrica utilizzata. Se invece si guarda l'energia pulita, attualmente utilizzata oltremare, il nucleare rappresenta una quota pari circa al 52%, il che significa che hanno ancora una produzione fossile predominante. Ma non tutti sono concordi nel definire il nucleare una fonte di energia rinnovabile utile alla transizione ecologica. In questo senso l'Europa ne ha approvato l'utilizzo soltanto qualche mese fa, dopo una dura diatriba interna, aggiungendo l'energia ottenuta dal nucleare all'interno della tassonomia verde. Assieme al gas è stata infatti inserita nella lista delle fonti energetiche che l'Unione considera verdi, cioè sostenibili, nell'ottica della transizione ecologica. In questo contesto è bene ricordare che si sta parlando di un territorio, quello dei 27, in cui convivono paesi assolutamente convinti della vantaggiosità dell'energia dell'atomo, come la Francia, e altri assolutamente contrari, come la Germania o l'Italia. La Francia possiede 58 reattori nucleari che le permettono di partecipare per il 13% alla quota energetica nucleare generata nell'intero pianeta. Questo la rende la terza potenza energetica nucleare a livello globale e rappresenta il primo paese al mondo a farne il più largo utilizzo nel proprio mix energetico. Ben il 70% della sua energia elettrica proviene infatti dai suoi 58 reattori, reattori che verranno implementati di altri 6 grazie a un investimento da 50 miliardi attraverso i quali saranno installati piccoli reattori modulari ed altri innovativi capaci di garantire un minore impatto in termini di rifiuti. Il nuovo piano di Parigi, annunciato a febbraio dal presidente Macron, prevede inoltre lo studio di altri 8 reattori nucleari e l'estensione ad oltre 50 anni di vita di quelli già attivi. Macron ha infatti parlato di rinascita dell'industria nucleare, una scommessa che la Francia vuole vincere per tagliare il traguardo delle zero emissioni di gas entro il 2050 e risolvere il problema della crisi energetica che sta facendo barcollare l'Europa. Ed è proprio la Germania, assieme all'Italia, ad essere uno dei paesi che sta soffrendo maggiormente l'attuale crisi energetica, resa ancora più acuta dallo scontro tra Russia ed Ucraina. Scontro che non solo ha fatto schizzare i prezzi del gas a vantaggio degli acquirenti, ma che ha inoltre ulteriormente rallentato l'attivazione del gasdotto Nord Stream 2, un tubo di oltre 1200 km che trasporterebbe gas russo in Europa attraverso il Mar Baltico. Proprio per questo, qualche mese fa, Berlino aveva spinto per inserire nella tassonomia verde europea proprio il gas, appoggiato dal gruppo di Visegrad. Nonostante la Germania avesse precedentemente investito nel nucleare, installando sul suo territorio 6 centrali, si trova ora nella penultima fase di un lungo processo di denuclearizzazione totale. A seguito del disastro di Fukushima avvenuto nel 2008, la cancelleria ha optato per invertire il processo di potenziamento del nucleare, puntando a eliminarlo completamente entro il dicembre 2022. Nel 2038 invece verrà chiusa anche l'ultima centrale a carbone, come stabilito dal piano avviato nel 2019. Parallelamente la Germania ha investito tanto sulle rinnovabili, prime fra tutti l'eolico e il solare, una manovra che sta subendo un'ulteriore accelerazione a fronte dell'attuale crisi del gas. Berlino dovrebbe arrivare alla neutralità carbonica entro il 2035. Ci fermiamo qui sul tema, volendo dare solo un quadro. Le conclusioni infatti spettano ad altri e le opinioni personali sono personali. Chiudiamo la rassegna di oggi con lo spazio, come spesso accade. A breve vi lascerò l'approfondimento di Giulia Bonelli, dedicato al satellite Lares 2 e al suo lancio. E rivolgo quindi la mia attenzione su un'altra news ripresa da ANSA. Una chiacchierata all'aria aperta su Marte, di fatto impossibile per via dell'atmosfera irrespirabile, suonerebbe decisamente diversa da come la percepiamo sulla Terra. I suoni più acuti, infatti, giungerebbero alle nostre orecchie prima di quelli più bassi. Lo si evince dalle misurazioni effettuate dal microfono a bordo del rover Perseverance della NASA, che per la prima volta confermano come il suono su Marte viaggi mediamente a 240 metri al secondo, in linea con le previsioni teoriche. Misurando il tempo che impiegano per raggiungere il microfono dello strumento Supercam, gli scienziati hanno potuto stabilire che in prossimità della superficie del pianeta Il suono viaggia a circa 240 metri al secondo, anche se frequenze diverse hanno velocità diverse. Questa scoperta suggerisce che durante un'ipotetica e irrealizzabile chiacchierata all'aria aperta su Marte, alcune parti del discorso arriverebbero in maniera ingarbugliata all'ascoltatore. E con la rassegna stampa di oggi è tutto, a risentirci alla settimana prossima.
Radio Immagina.
Appena sentito è l'audio del lancio di Lares, satellite italiano messo in orbita il 13 febbraio 2012 durante il primo volo del lanciatore europeo Vega. A 10 anni di distanza la storia sta per ripetersi con il lancio del successore di Lares, Lares 2, che partirà nel maggio 2022 a bordo del primo volo di Vega C. Il sistema Lares 2, completamente made in Italy, è stato sviluppato da OHB Italia, sotto la guida dell'Agenzia Spaziale Italiana e la direzione del team scientifico del Centro Fermi, insieme alla Sapienza di Roma e all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E la settimana scorsa, il 23-24 marzo, l'Asia ha effettuato a Milano la cosiddetta Pre-Shipment Review dell'Ares 2, ovvero la verifica finale del corretto funzionamento del sistema satellitare. Tutto è andato come previsto ed è stato così autorizzato l'invio del satellite allo spazioporto europeo di Kourou in Guyana francese, da cui partirà nel giro di un paio di mesi. L'Ares 2 è un satellite in forma sferica realizzato in lega di nichel ad alta densità. Il suo obiettivo sarà ambizioso: verificare alcuni aspetti relativistici teorizzati da Albert Einstein, come ha già fatto il suo predecessore l'Ares 1. Ignazio Ciufolini, fisico dell'Università del Salento e responsabile scientifico di entrambe le missioni, in un video realizzato qualche anno fa dall'Agenzia Spaziale Italiana, commentava così i primi risultati dell'impresa a cui ha dedicato gran parte della sua carriera scientifica.
Il satellite Lares, in questi mesi di analisi dati, ci ha dimostrato che è il miglior satellite inseguito via laser lanciato fino ad oggi per quello che riguarda le prestazioni. Parlo di 3 successi grandi che abbiamo avuto fino ad oggi. Il primo successo è dovuto al Vega, questo eccezionale lanciatore che ha immesso il satellite Lares nell'orbita voluta con una grandissima precisione. Il secondo successo è stato il fatto che abbiamo osservato il satellite da tutte le stazioni dell'International Laser Ranging Service e il segnale di ritorno dal satellite Lares è di eccezionale qualità. E il terzo motivo che stiamo sviluppando adesso è che nell'analisi dati abbiamo visto che le accelerazioni residue sono estremamente piccole, addirittura sono le più piccole accelerazioni residue rispetto ad ogni altro satellite artificiale. E questo ci permetterà di studiare l'orbita gravitazionale dell'Ares con una grande accuratezza, perché l'orbita seguita dall'Ares è appunto un'orbita prettamente gravitazionale con delle piccolissime accelerazioni spurie, che sono piccolissime appunto. Gli obiettivi futuri sono, dopo alcuni anni di analisi dati, misurare questo fenomeno del frame dragging o gravitomagnetismo ed eventualmente anche altri effetti di fisica fondamentale.
Anni, gli obiettivi del satellite Lares sono stati raggiunti e hanno permesso ancora una volta di confermare la teoria della relatività di Einstein. Lavoro che presto sarà continuato da Lares 2. Dell'importanza scientifica di questa missione, a partire proprio dalla figura di Ignazio Ciufolini, parla anche Giovanni Caprara in un articolo apparso sul Corriere della Sera, di cui vi leggiamo un estratto. Ciufolini, scrive Caprara, è cresciuto tra le ardue formule del genio, prima condivise all'Università del Texas con un maestro della relatività come John Archibald Wheeler, colui che battezzò i buchi neri, e poi tornato in Italia, affrontando con i satelliti l'arduo compito. 10 anni fa, con il primo lancio del nuovo vettore italiano Vega, saliva in cielo l'Ares 1, una sfera analoga, più piccola e più semplice nella concezione, che consentiva di iniziare le misure. Il successore permetterà un'accuratezza inimmaginabile allora e i risultati saranno preziosi in svariati campi. Quando sarà in orbita intorno alla Terra a 6.000 km di altezza, dalle stazioni distribuite nei continenti, una dell'Asia e Matera, saranno lanciati dei raggi laser sulla superficie dalla quale i cristalli di cui è coperto li rifletteranno. E sarà appunto la loro misura a consentire il calcolo dell'effetto intuito da Albert Einstein, cioè una modifica dello spazio e del tempo intorno alla Terra provocata dalla gravità mentre il pianeta gira. Sembra un gioco astratto, e invece la conoscenza precisa di questo effetto non solo rappresenta un importante risultato scientifico, ma apre la strada ad altre conoscenze apparentemente lontane dalle teorie di Einstein. Ad esempio, lo scioglimento dei ghiacci provocato dal riscaldamento climatico sposta il baricentro della Terra e ciò modifica la misura dell'enigmatico effetto. Altrettanto può succedere con altri aspetti sempre legati al cambiamento del clima e ai terremoti, consentendo persino di capire come è fatta la Terra nei particolari, arrivando a fornire dei riferimenti utili per calcolare la posizione con il GPS. Se tutto andrà secondo i piani, a maggio vi racconteremo il lancio di l'Ares 2 e l'inizio di questa nuova sfida per dimostrare ancora una volta che Einstein aveva ragione. Per l'approfondimento di oggi è tutto, a risentirci la settimana prossima.
Radio Immagina.
Oggi apriamo il consueto appuntamento con la storia parlando di Guglielmo Giovanni Maria Marconi, nato a Bologna il 25 aprile 1874 e scomparso a Roma il 20 luglio del 1937. Marconi è stato inventore, imprenditore e politico italiano. A lui si deve lo sviluppo di un efficace sistema di telecomunicazione a distanza via onde radio, ovvero la telegrafia senza fili o radiotelegrafo, che ebbe notevole diffusione, la cui evoluzione portò allo sviluppo della radio e della televisione e in generale di tutti i moderni sistemi e metodi di radiocomunicazione che utilizzano le comunicazioni senza fili e che gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909, condiviso con Carl Ferdinand Braun. Il riconoscimento del suo contributo allo sviluppo della telegrafia senza fili. In particolare per quanto riguarda gli avvenimenti di questa settimana, sebbene in decenni diversi, segnaliamo due esperimenti che lo resero una delle figure più importanti del processo di sviluppo tecnologico dell'umanità. Il 27 marzo del 1899 Marconi riusciva in una trasmissione radio attraverso la Manica, mentre 31 anni dopo, il 26 marzo del 1930, dalla nave Elettra ancorata al porto di Genova, trasmise un segnale che accese le luci di Sydney, in Australia, aprendo per la prima volta le comunicazioni intercontinentali, e un anno dopo inaugurava Radio Vaticana e il messaggio del Pontefice giungeva a New York e a Melbourne contemporaneamente. Rimanendo sulla data del 27 marzo, nel 1968, a soli 34 anni, moriva a seguito di un incidente aereo il primo uomo andato nello spazio, il cosmonauta Yuri Gagarin. Un anno dopo partiva con destinazione Marte, nello stesso giorno, la sonda statunitense Mariner 7. Tra gli avvenimenti del passato da segnalare di questa settimana c'è sicuramente la scoperta della Luna di Saturno Titano, il primo satellite naturale scoperto intorno ad un pianeta del Sistema Solare dopo i satelliti gioviani di galileiana memoria. A compiere questa scoperta l'astronomo olandese Christian Huygens, che a partire dal 1654 si dedicò alle osservazioni astronomiche e al miglioramento delle lenti dei telescopi. Grazie a questa tecnica scoprì la vera forma degli anelli di Saturno e osservò per la prima volta un satellite, Titano appunto. A lui fu dedicata la sonda della missione Cassini-Huygens, una missione NASA, ESA e Agenzia Spaziale Italiana, e che aveva tra gli obiettivi mandare la parte Huygens della missione sul suolo di Titano, cosa che accadde il 14 gennaio del 2005. Concludiamo con una notizia che purtroppo è di notevole attualità. Il 28 marzo del 2001, infatti, l'allora presidente degli Stati Uniti George Bush Jr. annunciava che il suo paese non avrebbe ratificato il protocollo di Kyoto, deciso per limitare le emissioni di gas serra. Uno dei tanti ritardi politici in scelte importanti, sia chiaro, non furono solo gli States a non aderire a quel protocollo, che però hanno contribuito a portarci ad una condizione probabilmente limite perché il sistema ambientale del pianeta regga ancora a lungo. E con questa nota un po' amara, Francesco Rea vi saluta e vi dà appuntamento alla settimana prossima.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, augurandoci che vi sia piaciuta. Francesco Rea e
Giulia Bonelli vi danno appuntamento a lunedì prossimo,
ricordando che potrete ascoltarci o riascoltarci sul sito di Radio Immagina
o su Spotify.
Ciao!